Oggi, cari amici, si conclude l'anno della Chiesa. L'anno civile termina il 31 di dicembre. Noi oggi concludiamo l'anno liturgico, anno in cui riviviamo tutta la nostra storia di salvezza. La nostra storia è la festa di Cristo Re. Domenica prossima ci inoltriamo verso il traguardo del Natale. Oggi vedete davanti all'altare i simboli della regalità: la poltrona, il rosso, la corona di Gesù Re. Questa festa di Cristo Re fu proclamata nel 1925, 90 anni fa. Fu una proclamazione di tipo polemico, nel senso che allora le società civili stavano organizzandosi contro la Chiesa, storia vecchia quanto il mondo, per rifiutare Gesù Cristo. E la Chiesa, con il Papa di allora, volle riaffermare la sovranità di Cristo nel mondo. Cristo, Re dell'universo. Potremmo dire che questa festa è un po' anacronistica, fuori del tempo. In un momento in cui i re scompaiono in tutto il mondo con i presidenti delle repubbliche. Però Gesù cosa ha detto davanti a Pilato? Il mio regno non è di questo mondo. Quindi non possiamo confrontarci con le strutture civili che seguono il loro percorso. Amici, oggi la liturgia ci pone Gesù in un processo davanti a Pilato, davanti ai giudei, davanti ai romani che occupavano la Palestina. E lì avviene lo scontro fra i due re, il re di Roma e il re dell'universo, tramite Pilato, il quale fa da mediatore, sta lì in mezzo a rappresentare l'impero romano. E l'avete sentito dal Vangelo: ma tu sei re? E Gesù, con molta serenità, dice: sì, sono re, però di all'imperatore di Roma che io non sono un concorrente, io non gli faccio concorrenza, perché il mio regno si distingue, non è di questa levatura, di questa portata. Il mio regno non è di questo mondo. Allora vorremmo dire: quali sono le caratteristiche del regno di Cristo? Sono tutto l'opposto dei regni umani. Il regno di Gesù, a cui noi apparteniamo come sudditi, è un regno che basa su quattro pilastri fondamentali: regno di verità, regno di libertà, regno di giustizia, regno di pace. Amici, senza questi quattro pilastri non c'è regno di Dio. Se voi li confrontate con i pilastri dei regni umani, subito avvertite la diversità, la verità. Anche Pilato si fa curioso, no? Cioè, cos'è la verità? E Gesù risponde: io sono la verità, la via e la vita. Guardate, oggi noi viviamo in un mondo in cui c'è l'annientamento, l'eclisse della verità. Oggi è il trionfo delle opinioni che assurgono la verità. Diversa la cosa. Quella che il nostro grande Papa Ratzinger chiamava la dittatura del relativismo. Cos'è questa parolaccia, relativismo? Relativo si oppone all'assoluto. Amici, la mia opinione, la vostra, qui siamo circa 900 persone oggi, no? Ognuno ha una sua opinione. Queste sono le opinioni degli uomini, ma nessuno può dirsi: io sono la verità. Il verbo essere è essenza, io sono. Noi potremmo dire, usando il verbo avere: io ho una parziale verità, o ho più verità di un altro. Ma noi non possiamo identificarci con la verità. Io sono la verità. Vedete, è un tempo difficile il nostro. È un tempo in cui tutti vogliono essere accontentati in nome, sentite di che è, della libertà. Guardate come queste paroline non sono parole astruse, sono concetti, sono vita, sono relazione. Gesù lo dice, la verità vi farà liberi. Non c'è libertà senza verità. E vedete, oggi noi siamo un mondo di schiavi, perché ognuno è soggetto a quella che presumiamo sia la nostra verità, cioè la nostra opinione. Oggi, vedete, tutti hanno ragione e tutti vogliono essere accontentati, non solo, ma ogni proprio desiderio si vuole che diventi legge. Capito cosa vuol dire? Tutti hanno ragione. E non è possibile, amici. La verità è una sola, non ha mille volti, un milione di volti. Noi che crediamo a Cristo, diciamo Cristo, ieri, oggi, sempre. Amici, un Cristo che muta non mi piace, non è vero. La verità è un solo volto. Ciò che era bianco per Cristo è bianco anche per oggi. Ciò che la Madonna credeva, lo credo anch'io. Guardate che bello. Noi abbiamo per fortuna il Papa, che è il garante della nostra fede. È colui che ci garantisce che ciò che crediamo nel corso dei secoli, 2000 anni, non si è corrotto, non si è inquinato. Nonostante i tubi arrugginiti degli uomini. Voglio farvi un esempio. Nella Chiesa, sapete, nei secoli scorsi, ci furono anche papi indegni, papi mascalzoni, Alessandro VI Borgia, tanto per citarne uno. Ma lo sapete, gli studi recenti su questo papa indegno della Chiesa di quel tempo ha rivelato che tutti i suoi atti di magistero pontificale sono tutti esatti. Pensate che roba. Cioè la sua condotta era riprovevole, ma ciò che insegnava era perfetto, come era perfetta la dottrina di Cristo. Che vuol dire tutto questo? Vuol dire che lo Spirito Santo, che questa nostra Chiesa non è un'assemblea di buontemponi, di sportivi, di calciatori, di intellettuali. La nostra Chiesa non è nostra, è di Cristo. Apposta quelle parole che oggi sentiamo, giorno di Cristo Re, no. Et porte inferi non prevalebunt, traduco, le potenze dell'inferno non prevarranno. Pensate quel grande Napoleone che diceva, no, tempo di Pio VI, Pio VII, l'ultimo papa, se fosse vivo Napoleone, avesse conosciuto Papa Giovanni XXIII, Papa Luciani, Giovanni Paolo VI, Papa Wojtyla, Papa Razzi, Papa Francesco, rimarrebbe intontito, insansito, diremmo in perugino. Lui che diceva, lui, ecco l'ultimo pontefice, povero illuso. Voi ripensate per esempio al sindaco di Roma, 1860, la breccia di Porta Pia, no? Quando i bersaglieri sfondarono a Porta Pia la breccia e quindi, vicende del tempo, no? La Chiesa comincia a perdere, grazie a Dio, il potere temporale, grazie a Dio, chiaro? Che disse il sindaco di Roma, dall'alto di Porta Pia? Eccole là, le rovine fumiganti del Vaticano, poraccio. Che direbbe Manzoni, Carneade? E chi era costui? Chi non ricorda questo illustro sconosciuto? Amici, questo ci dice che la nostra Chiesa, ma non è un'associazione umana, amici, questa nostra assemblea di adesso si chiama Ecclesia, si chiama Chiesa. Ecclesia dal greco, eccaleo, chiamati, convocati. Voi siete qui stamattina adesso alla messa, non perché cioè, oggi mi sono svegliato un po' triste, vado alla messa, oppure oggi non c'ho voglia di fare niente, vado alla messa. No, il Signore vi ha convocato adesso per ascoltare la sua parola, per partecipare al banchetto di Cristo, per celebrare la Chiesa di questo Cristo, via verità e vita, via verità e vita. Cos'è la verità? Anche oggi gli uomini ripetono, cos'è la verità? Come Pilato? Uguale. Gli uomini non cambiano mai, hanno scarsa fantasia. E Cristo ancora ripete: io sono la via, la verità e la vita. Gesù dice che fondamento della libertà è la verità. Se manca la verità, non c'è manco la libertà. Io questi giorni, ogni tanto vado, mi sfizio a ripescare fra i miei libri, che stanno a piangere, che mi dicono: ma tu non ci consulti più, non c'ho più tempo. Io consulto i libri delle coscienze, amici, che bello. I libri sono, non sono lettera morta, sono vivi, ma le coscienze degli uomini sono ancora più vive. Io tutto il giorno sto a sentire le anime, le coscienze inquiete, le coscienze turbate, le coscienze che ti chiedono consiglio, che ti chiedono fiducia, che ti chiedono speranza, che ti chiedono la grazia, la forza contro la disperazione. Il prete fa questo oggi. Io tutto il giorno faccio ambulatorio come i medici spirituali, tutto il giorno. Amici, quando si arriva la sera, io sono stanco, ma non perché sono vecchio, sono un ragazzotto, amici, ma perché mi accasciano le tristezze dell'uomo, mi turbano le incoscienze degli uomini, le tragedie umane, la cattiveria dell'uomo, soprattutto quando ci sono i bambini di mezzo. I bambini mi toccano il cuore in modo particolare e mi domandano: ma perché queste creature devono tanto soffrire? Per la stupidità umana di noi adulti. La verità, amici, cos'è la verità? Ecco la risposta di oggi, Gesù: io sono la via, la verità e la vita. La verità è presupposto della libertà. Allora, tornando a rivedere, a scartabellare i miei libri, ho trovato una frase bellissima che mi ha colpito. Sapete di chi è? È di un uomo illustre del 1700, è il Montesquieu, un uomo illustre, politico, studioso del Settecento francese, no? Il quale nel suo libro L'Esprit des Lois, lo spirito delle leggi, proprio rifà una riflessione sulla libertà. Bella, ve la propongo, è tanto bella la libertà. Dice lui: la libertà non è assenza di norme, di principi, di mete, non è indifferenza a critica e libertinismo, come spesso si intende, no? I vostri figli a 18 anni che vi dicono: ah, ma sono libero, faccio quel che mi pare. Eh no, della libertà abbiamo mille definizioni, no? Quella più classica è quella che dice: la mia libertà finisce dove comincia la tua. Questa la sappiamo. Libertà è rispetto delle leggi, non è fare il comodo proprio. Io mi ricordo quando ero tifoso arrabbiato ed era allo stadio e andavo a vedere il Perugia in Serie A, io ero in tribuna e mi ricordo che un signore molto nervoso durante le partite si alzava, si agitava a destra, a sinistra, no? A un certo punto io dissi: ma scusi signore, le chiedo una cortesia, stia più tranquillo, vorrei anch'io vedere la partita. Io faccio quel che mi pare, sono uomo libero. E no, cocco, e anch'io sono uomo libero. Hai pagato il biglietto come me, ho diritto a vedere la partita. Io sono un uomo libero, faccio quel che mi pare. No, a casa tua fai quel che ti pare, non allo stadio. Vedete, un falso concetto di libertà. Faccio quel che mi pare, ma che ti pare? Quel che mi gira per la testa. Eh no, dice Montesquieu, non è assenza di norme, di principi, di mete, non è indifferenza a critica e libertinismo, essa è invece una scelta convinta e coerente per ciò che si deve volere. E questo bene da volere si compie non per obbligo esterno, ma per un imperativo morale interiore e profondo. Quindi la libertà non consiste nel fare ciò che si vuole, ma nel poter fare ciò che si deve volere. Bella, 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 amici. Se fossimo rispettosi di questa legge, vivremmo tutti nella gioia. Quindi la libertà non consiste nel fare il male. Io sono libero di darti un pugno. Eh no, quella non è libertà, quella è schiavitù. Cioè, scusa, sa, mi ha preso un raptus. E ho capito, ma tu mi hai offeso, mi hai fatto del male. Quella non è libertà, quella è violenza. Mai scambiare la violenza con la libertà. La violenza è una cosa e la libertà è un'altra. La libertà è dominio di sé, è rispetto delle leggi, rispetto delle persone. Essa non è un contenitore vuoto, la libertà, ma un disegno da compiere, un impegno severo e pur gioioso da attuare. Ci caviamo il cappello, eh? Bello. Aggiungo io. Aveva ragione perciò Paolo VI quando affermava che libero veramente è chi è capace di donarsi totalmente. Educare la libertà significa educare all'amore. Chi sono amici veramente liberi? Ditemelo, i santi. Perché sono coloro che si sono liberati dalla schiavitù, libero dai costringimenti umani, dal peccato, dalla violenza, dalle dipendenze, liberi per poter agire nel massimo della gioia e della felicità, per conseguire l'obiettivo della nostra gioia e della nostra felicità. Amici, questi sono concetti belli, eh? Insegniamoli ai nostri bambini, perché nelle nostre scuole queste cose non le sentono più. Viva Montesquieu e viva la libertà. Il mio regno è regno di verità, di libertà, di giustizia. Giustizia in senso retributivo e in giustizia distributivo, retributivo e in senso biblico. Dicevano i vecchi latini, cos'è la giustizia? Dare unicuique suum, dare a ciascuno ciò che gli spetta. Questa è la giustizia. Questa è la giustizia umana, in tutti i sensi, nel campo della scuola, nel campo dell'economia, nel campo del commercio, nel campo dei diritti. Ma la giustizia biblica è ancora più grande. Di San Giuseppe si dice che erat vir justum, era un uomo giusto. Che vuol dire giusto? Vuol dire un uomo che metteva in pratica tutta la verità del Vangelo. Quindi il santo è veramente il giusto, l'uomo giusto, colui che osserva con gioia le leggi scolpite nella carne, nella coscienza. È colui che osserva le leggi del Signore, che ci ha dato in senso positivo. Capite, amici, com'è bello questo? Dopodiché c'è l'ultimo pilastro, la pace. Ma direi che l'ultimo pilastro è una conseguenza dei primi tre. Quando io vivo nella libertà, nella verità e nella giustizia, di conseguenza ho la pace. Amici, noi abbiamo visto questi giorni cose orribili, no? Io non voglio fare della sociologia, per carità, ma solo una riflessione molto semplice. Ma noi occidentali abbiamo la coscienza pulita? Io ho sentito parlare di due missionari ieri, che vengono da quelle zone lì, e sentiste cosa raccontano degli occidentali, dei belgi, dei francesi, degli europei, degli americani. Ma noi, con questi popoli, siamo stati giusti o dei predatori? Lo sapete che alcuni popoli, i residui tossici delle nazioni, sapete dove li portano? Ma lì, per ammazzare sta povera gente. Dei missionari ce lo dicono, vivono lì. Ma noi occidentali abbiamo la coscienza pulita? Non lo so, facciamo un grande esame di coscienza. Ma la pace è possibile? No. La pace è un'utopia irrealizzabile finché non metteremo a posto la nostra società, che dovrà basarsi sulla verità, sulla libertà e sulla giustizia. E avremo la pace. Ma senza i tre pilastri, amici, scordatevelo, noi saremo sempre in guerra. Perché? non è possibile la pace quando mancano questi presupposti. Se tu usi l'inganno, produci la pace o la guerra? Se tu sei violento e opprimi gli altri, pretendi la pace? Se tu sei ingiusto, sei un egoista, oppressore, ma tu vuoi la pace? Amici, è un'utopia, no? Basta con tutte queste chiacchiere che sentiamo in giro, le marce, le candeline, tutte cose belle, ma servono a qualcosa? O piuttosto dobbiamo interrogarci e dire, cominciamo a riflettere seriamente sui nostri comportamenti come uomini, come paesi, come nazioni, come Occidente, come Oriente, perché amici, se il mondo non lo riformiamo con questi criteri, la pace non ci sarà mai, scordatevela. Chiudo. Dopo nella messa, prima della comunione, io dirò una preghiera. Eccola. Signore Gesù Cristo, tu che hai detto vi lascio la pace, vi do la mia pace, quella che il mondo non può e non sa dare. Prima della comunione. Ma scusate, ma quante paci ci sono al mondo? Una, cinque, 2000? Ce n'è una sola. La mia pace, dice Gesù. Quella che il mondo, cos'è sto mondo? Non è l'universo. È la mentalità opposta al Vangelo. Cioè un mondo di falsità, un mondo di ingiustizia, un mondo di oppressione. Questo mondo non può dare la pace. È il presupposto della guerra, dello scontro. Allora vedete, i conti tornano sempre lì. Io vi lascio la pace. Vi do la mia pace, la mia, quella che il mondo non può e non sa dare. Amici, a voi le conclusioni. Cristo è la nostra pace, Cristo è la nostra verità, Cristo è la nostra giustizia, Cristo è il nostro fondamento di gioia e di felicità. Amici, se noi crediamo queste cose e le viviamo, costruiremo un mondo di pace. Se vogliamo un mondo di guerra, scegliamocelo. Dipende da noi. Cristo è con noi. Quella pace, non dimenticate, che fu annunciata a Betlemme, con Cristo che viene in mezzo a noi. Però vedete, San Giovanni oggi e nel tempo che sentiremo dell'Avvento, venne tra noi la luce, ma gli uomini preferirono le tenebre, venne in casa sua, ma gli uomini non l'hanno accolto. Amici, sentivo l'altro ieri a Bologna, un politico di Bologna che diceva crocifisso, roba da medioevo, via. In Toscana si fa una mostra patrocinata dalla regione toscana, Cristo nell'urina. L'avete visto? Su internet, va a vedere. Amici, queste cose vediamo. Interrogati questi signori rispondono, in giro c'è troppa religiosità, cerchiamo di bilanciare le cose, per cui i bambini, i vostri figli non possono andare più agli Uffizi a vedere le Madonne o le sculture dei nostri grandi, perché non possono andare ai Musei Vaticani perché c'è troppo sacro, non possono andare per le strade, c'è troppa religione, dobbiamo bilanciare. Amici, tirate le conclusioni. È questo il mondo che vogliamo? Prendiamocelo. Cristo lo vogliamo togliere da tutto? Dalle pareti, addirittura metterlo nell'urina come c'è a Firenze? Facciamolo. Poi non piangiamo se arrivano quelli che ci buttano le bombe. No, non piangiamo, ce lo meritiamo, amici. Noi abbiamo, guardate che è tutto scritto, è tutto scritto. La Francia, l'Italia e la Germania sono i popoli dove si è sviluppato il cristianesimo, sono le nazioni più fedifraghe del mondo. Attenzione, ci conviene rinnegare Cristo, buttarlo nel cestino, liberissimi, ma liberissimi anche di averne le conseguenze. Auguri, io mi auguro che Cristo sia la nostra pace, me lo auguro. La vogliamo? Seguiamola. Non la vogliamo? Rifiutiamola. A noi la scelta. Nella vita c'è sempre una scelta. Ricordate gli ebrei, quando entrarono nella terra promessa, Giosuè, cosa fece la prima cosa? Vi metto davanti due strade. Volete seguire la via degli idoli di queste terre? o il Dio che va tratto dall'Egitto? Scegliete, o, a voi la scelta. Io penso che anche oggi siamo chiamati alla scelta. Vogliamo la pace? Non c'è pace senza verità, senza libertà e senza giustizia.